È una decisione destituita di fondamento, perché il nostro codice civile legge il matrimonio come l'unione tra marito e moglie, e dietro questa accezione c'è dunque la differenza sessuale, la distinzione sessuale in maschio e femmina. Non solo, ma la Corte di Cassazione, ancora un anno e mezzo fa, aveva già sentenziato che i matrimoni gay stipulati in altri ordinamenti sono privi di effetti giuridici nell'ordinamento civile italiano.
Secondo il giudice di Grosseto, il matrimonio omosessuale non è contrario alla legislazione italiana, all'interno della quale non esisterebbe un divieto esplicito a questo tipo di unione.
Non c'è bisogno di un divieto espresso, basta leggere le norme che fanno riferimento a marito e moglie, la prole che nasce evidentemente da un uomo e da una donna, e tutto all'impalcatura civilistica dà per pacifico che si tratti di un uomo e di una donna. E quando ciò è pacifico non c'è bisogno di una norma che lo dica espressamente.
La cosa non sembra poi così pacifica, nel senso che è in atto anche un tentativo di equiparazione di unioni di vario tipo al matrimonio. C'è da pensare che questa decisione del giudice di Grosseto possa costituire un precedente?
Direi di no, perché è vero che c'è in atto questo tentativo di equiparazione, ma lo si sta facendo nelle sedi competenti, cioè il Parlamento italiano. Parliamo di disegni di legge, i quali dovranno avere un dibattito ampio sia in Parlamento sia peraltro nella cittadinanza italiana per verificare se davvero a questo si vuole arrivare. Per cui non sarà certo un giudice di un tribunale che può dettare una nuova legge, una nuova normativa.
Ieri la Consulta ha abbattuto il divieto alla fecondazione eterologa stabilito dalla legge 40, nelle stesse ore questa sentenza del giudice di Grosseto, mentre il Senato esamina la legge Scalfarotto per il contrasto dell'omofobia, un provvedimento che per molti introdurrebbe il reato di opinione in Italia. Agli occhi di alcuni osservatori, dietro tutto questo c'è un attacco all'istituto del matrimonio.
Beh, è in atto una impostazione culturale che si verifica su più fronti, che è quella di valorizzare al massimo i diritti individuali, le libertà quasi fossero sempre assolute e anche in contrasto con la comunità di appartenenza. Invece il nostro sistema normativo ha sempre visto la persona come immersa in una comunità, in relazioni con altri. Tutte queste decisioni e disegni di legge invece valorizzano soltanto i bisogni individuali e tra l'altro dei soggetti più forti e non invece preservando i soggetti più deboli, come nel caso ad esempio della fecondazione eterologa, dove si dimentica totalmente che il nascituro, il bambino, si troverà davanti a tre genitori e non a due.
Molti mettono sullo stesso piano la sentenza sui matrimoni gay di Grosseto con quella sulla fecondazione eterologa, cioè il prossimo passo, si dice, sarà un nuovo pronunciamento della Corte Costituzionale anche sui matrimoni gay.
È un po' più complesso questo perché il nostro articolo 29 della Carta Costituzionale, nel parlare di famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, fa riferimento a una società naturale. Ora, per quanto la si possa interpretare, è naturale l'unione che non dà vita a figli o è artificiale? E la nostra Carta Costituzionale mi sembra molto chiara.
A meno che la legge Scalfarotto contro l'omofobia allo studio del Senato, se approvata, non impedisca di ribadire questi principi.
Beh, quella legge che dovrebbe contrastare l'omofobia ha un vulnus nei confronti della libertà di espressione, cioè arriva a dire che addirittura è reato l'esprimere apprezzamenti, valori che sono nella direzione del matrimonio ad uso esclusivo di un uomo e di una donna. Ecco, questo già potrebbe ingenerare la fattispecie di un reato. Quindi tutti gli amanti della libertà e della libertà di espressione, a prescindere dal loro credo religioso, dalla loro opzione culturale, dovrebbero rifiutare l'impostazione del disegno di legge Scalfarotto.